Dall'8 al 10 di novembre si terrà il primo viaggio della memoria di medici e ricercatori dell'ospedale israelitico e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. La Fondazione Museo della Shoah e il sopravvissuto Sami Modiano guideranno la delegazione nei luoghi dell'orrore del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. Il ruolo dei medici era centrale nell'organizzazione quotidiana della macchina della morte del campo nazista. Le 16:11 minuti, buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia e di questa puntata di Al di là, dialoghi e racconti. Saluto e ringrazio Gaetano Paradisi che è alla parte tecnica, Serena Marini è in regia, Fabio Colagrande al microfono. La Shoah dei medici è il tema della prima parte del nostro programma pomeridiano di oggi. Per raccontarvi questa iniziativa dell'ospedale israelitico e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù con la collaborazione della Fondazione Museo della Shoah, che è stata presentata proprio a Roma nei giorni scorsi alla Casina dei Vallati in largo 16 ottobre 1943. A questa presentazione venerdì scorso c'era la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, la presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoch, e Marcello Pezzetti, consulente scientifico della Fondazione Museo della Shoah, che ci ha raggiunto quest'oggi al telefono. Professor Pezzetti, ben trovato e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
La Shoah dei medici, dunque questo viaggio dall'8 al 10 di novembre ad Auschwitz-Birkenau che coinvolge i medici di queste due realtà ospedaliere così note a Roma, l'ospedale israelitico e il Bambino Gesù, quindi vediamo già da una parte come dire la comunità ebraica, dall'altra la Santa Sede e il vostro coordinamento. Che cos'è la Shoah dei medici e qual era il ruolo dei medici in quei luoghi dell'orrore?
Partiamo allora da un fatto. Quando un trasporto di ebrei giungeva nel lager di Birkenau convoglio di ebrei, ad attenderlo c'era una piccola commissione che doveva effettuare la selezione sui deportati, tipico di tutti i trasporti che arrivano ad Auschwitz. La selezione iniziale è affidata esclusivamente a dei medici. Nessun altro può fare questa selezione iniziale, ma la selezione iniziale è il primo atto enorme, spaventoso di sterminio, perché l'80% delle persone che arrivano sono inviate direttamente alla morte col gas. Quest'ordine di messa a morte può venire solo da un medico. Già questo dice qual è il ruolo che il regime dà all'apparato medico del paese.
Questo significa che portare un gruppo di medici di queste due realtà ospedaliere a fare il viaggio della memoria che moltissime persone fanno ogni anno, studenti e non solo, però assume un significato particolare, professor Pezzetti. Significa anche un riflettere su come la professione di medico possa in qualche modo avere degli sviluppi perversi, no? È successo questo nella storia.
Assolutamente sì, è successo oltretutto tra Cina e Giappone, è successo nell'ex Jugoslavia poco tempo fa vicino a noi, sta succedendo ancora in ampie parti di questo benedetto mondo. È chiaro che dei medici si devono innanzitutto domandare sul qual è il loro ruolo nella società e nella storia e capire dove hanno sbagliato, come hanno sbagliato e quanto hanno sbagliato è fondamentale, anche per capire quello che è ritenuto qualcosa di non così importante dal mondo, come dire, dei non medici, ma il giuramento di Ippocrate è qualcosa di fondamentale sia rispetto a chi fa questa professione, sia per chi riceve gli effetti di questo, cioè i pazienti, cioè tutti noi.
Ecco, nel campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau c'era un ospedale. Ecco, questa struttura di ricovero non assomigliava affatto a quelle che il mondo civile conosce. Che cos'era questo ospedale?
Allora, questo ospedale aveva due aspetti, anche contraddittori. da una parte, siccome non c'erano solo ebrei ma anche non ebrei all'interno, diciamo, della struttura concentrazionaria, cioè coloro che venivano scelti di vivere momentaneamente e di non andare subito al gas, dovevano lavorare per il Terzo Reich, in questo caso erano dei lavoratori, e quindi come lavoratori delle forze produttive che andavano protette da un certo punto di vista. E soprattutto i non ebrei, se si ammalavano, venivano anche sorretti da un certo punto di vista, venivano curati. Addirittura nella primavera del 43 c'è una disposizione che dice: all'interno del campo gli ebrei possono continuamente essere selezionati anche in selezione interna, invece bisogna curare i non ebrei. Quindi una struttura ospedaliera in un campo per più di 100.000 persone è chiaro che ci deve essere, ma in questa stessa struttura si compiono anche sperimentazioni di larga portata, di massa, la più grande della quale ha coinvolto soprattutto le donne ebree, quella della sterilizzazione di massa, e per ciò che riguarda i bambini ha coinvolto soprattutto i bambini sinti a Rom. Quindi i medici sono all'interno di questa struttura ospedaliera, chiamiamola così. Krankenbau non è proprio ospedale, è qualche cosa di ben più triste, come dire, ma all'interno di questa struttura i medici devono da una parte salvare alcune persone che per il momento lavorano per l'economia del Terzo Reich, dall'altra sperimentarne altre, dal loro punto di vista, sempre per l'economia del Terzo Reich.
A proposito di sperimentazioni, professor Pezzetti, tra i cosiddetti dottori nazisti il nome più noto è quello di Josef Mengele, sì, che dal 43 per 21 mesi utilizzò il camice bianco per effettuare, si dice, esecuzioni, sperimentazioni, ogni tipo di barbarie. Anche, raccontano le cronache, i libri di storia, nella baracca dei bambini, il Kinderblock. Quanto c'è, sì, di vero dietro questa figura demoniaca, mitologica di Mengele?
È tutto vero quello che si dice, perché è rimasta ampia documentazione. I Kinderblock erano tre addirittura. Uno, quello più spaventoso, era all'interno dello Zigeunerlager, cioè del settore per i cosiddetti zingari, e la sperimentazione era fatta sui gemelli soprattutto, o su bambini che avevano particolari deformità, come non so, i nani, o chi aveva un colore diverso dall'iride, o malformazioni particolarmente gravi. Oltretutto, tutta la sua sperimentazione non ha servito a nulla, perché essendo una sperimentazione sull'ereditarietà e non essendo ancora stato scoperto il DNA, come si può immaginare, non è servito a nulla. Ma questo fa parte non dell'immaginario, ma come dire, dell'emotività, è giusta anche su quello che è successo. Ma io metterei Klauber e Schumann, questi due ginecologi, che hanno fatto la sperimentazione appunto sulla sterilizzazione di massa, in una posizione almeno uguale a quella di Mengele, almeno uguale alla sua.
Ecco, ma questa subcultura, non possiamo chiamarla cultura, che caratterizzava l'attività di questi medici nei campi di sterminio nazista, professor Pezzetti, come nasceva? È possibile che non ci fossero in qualche modo dei prodromi, no, nella cultura di quella regione in quegli anni? Perché davvero è una cultura che crea, no, degli esseri umani di serie B, sui quali davvero si potevano compiere delle atrocità. È un discorso lungo questo, immagino. Però...
È un discorso lungo, ma è questo il dramma, ma anche il centro della questione. Cioè, medicina senza etica è qualcosa che non funziona. Cioè, occorre fare dei ragionamenti sull'eticità di alcune cose che riguardano la medicina. È chiaro, non è un caso che come dire, il consenso e tutto ciò è avvenuto dopo Norimberga. Devo dire che la cultura del tempo era una sottocultura da questo punto di vista, e che il mondo scientifico come dire, non pensava tanto alla liceità o meno di determinate pratiche. Faccio un esempio semplicissimo: quando i nazisti subito nel 1933 hanno votato la sterilizzazione forzata, quindi coatta su alcune categorie, il mondo dei medici non ha riflettuto sulla liceità della cosa, ma sulla metodologia. Come dobbiamo fare questo tipo di pratica? Ecco, questo indica il degrado della medicina e forse soprattutto l'israelitico è un ospedale di stampo cattolico come il Bambin Gesù, forse devono essere degli esempi di come la medicina debba affrontare la cura dei pazienti all'interno di una visione che metta in primo piano la persona, la vita umana.
Ecco, Papa Francesco nel luglio scorso è stato ad Auschwitz-Birkenau, a circa 70 km da Cracovia, dove si svolgeva la GMG, ha varcato l'ingresso del campo di concentramento da solo a piedi, con il capochino e in silenzio, e poi ha scritto un messaggio in spagnolo sul libro della memoria: Signore, abbi pietà del tuo popolo, Signore, perdona tanta crudeltà. La scelta del silenzio in quel luogo, professor Pezzetti, è stata una scelta che è piaciuta a molti. Ora che lei si reca per l'ennesima volta ad Auschwitz per un viaggio come quello che abbiamo appena descritto, che forse è uno dei più duri, no? Non è certo un viaggio per giovanissimi, perché davvero è un viaggio su cui bisognerà riflettere su cose atroci. Ecco, una sua considerazione alla vigilia di questo nuovo viaggio ad Auschwitz.
Allora, noi non abbiamo diritto alla scelta del silenzio, perché siamo purtroppo gli specialisti della materia e dobbiamo, parlare con i giovani, dobbiamo informarli e dobbiamo cercare di capire, come diceva Levi, no? Comprendere, e questo, anche se così non è possibile, ma almeno conoscere, cioè attraverso la conoscenza poi forse arriviamo. Ma un uomo come il Papa forse ha fatto la scelta più coraggiosa e anche più interpretabile in vari modi, anche per critiche, ma lui l'ha fatta e ha fatto benissimo, perché il silenzio è preziosissimo in certi momenti, è molto prezioso. Io credo che io ero molto d'accordo con questa scelta, soprattutto voleva dire i riflettori stiano fuori, questo è il momento in cui io penso, soffro e faccio le mie considerazioni.
Io ringrazio moltissimo Marcello Pezzetti, consulente scientifico della Fondazione Museo della Shoah, che accompagnerà questo gruppo di medici dell'ospedale israelitico e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per questo viaggio nella memoria ad Auschwitz-Birkenau, il campo di sterminio nazista, dall'8 al 10 novembre. Professor Pezzetti, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Grazie a voi.
A scegliere di compiere questo viaggio è anche la dottoressa Stefania Caviglia, psicologa, psicoterapeuta, che fa parte dell'unità di psicologia clinica dell'ospedale Bambino Gesù. La dottoressa Caviglia è in linea con noi, la ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio. Aiuto, è caduta la linea. Vediamo un po'. Dottoressa Caviglia, mi sente? No, c'è un problema di collegamento, ora riproviamo con la regia. Vi dicevo che la dottoressa Caviglia sarà tra i medici di queste due realtà ospedaliere, l'ospedale israelitico e l'ospedale Bambino Gesù, quindi una realtà legata alla comunità ebraica e l'altra legata alla Santa Sede, che insieme faranno un viaggio nella memoria. La Shoah dei Medici si chiama questa iniziativa, dall'8 al 10 novembre. La dottoressa Caviglia proprio ha chiesto di poter partecipare a questo viaggio, perché è un medico del Bambino Gesù, ma perché ha una storia particolare. Lei è di confessione ebraica e lavora per un ospedale cattolico come il Bambino Gesù. Ovviamente le memorie della Shoah, le memorie dello sterminio nazista, ma prima ancora della persecuzione nazifascista degli ebrei, sono parte della sua storia familiare. Dottoressa Caviglia, mi sente? Buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio, buonasera.
Io stavo raccontando agli ascoltatori la sua scelta di partire per questo viaggio ad Auschwitz-Birkenau. Da dove nasce?
Dunque, io sono la prima operatrice di religione ebraica ad essere stata assunta in questo ospedale pediatrico cattolico. e quindi mi sono sempre attenuta a una modalità di lavoro che è legata alla professionalità, oltre che a seguire i principi sia cattolici che ebraici di essere una persona di un certo tipo. E ho sempre sentito due anime dentro di me, perché da una parte c'è la mia fede religiosa di nascita, la mia famiglia è praticamente a Roma dal 1492, dalla cacciata degli ebrei dalla Spagna, e dall'altra la mia fede bambino Gesù. E quindi quando io mi sono accorta attraverso la intranet che c'era questo viaggio organizzato, ho chiesto la possibilità di riunificare queste due anime che sono 35 anni che dialogano ma che hanno un'integrazione che potrebbe essere maggiore.
Quali sono le storie della sua famiglia legate proprio alla persecuzione degli ebrei, persecuzione nazifascista proprio degli anni della Seconda Guerra Mondiale? Sono storie che si intrecciano, no, con le storie di molte altre famiglie romane?
Sì, in realtà io ho mia mamma e mia zia, la sorella di mia mamma, che sono state nascoste dalle suore Dorotee in Vaticano. Un fratello di mamma che è stato nascosto in Vaticano dall'autista del Papa, e quindi questo anche mi ha spinto un po' a chiedere il ricongiungimento delle esperienze familiari. E io da parte paterna due bisnonni che sono stati appunto uccisi nei campi di concentramento nelle camere a gas, e un bisnonno anche dalla parte di mia mamma. Quindi c'è una storia che si intreccia nelle nostre vite, e quindi sono delle esperienze che secondo me non vanno solo ascoltate da persone che appunto tramandano la storia, ma mi sembra importante per ciascuno di noi andare proprio lì e toccare con mano quello che è successo. Non perché non ci creda, noti bene, ma semplicemente perché penso che è un'esperienza molto forte, soprattutto questa che è stata pensata per noi, che è un percorso medico.
Ecco, questo volevo chiederle. Il professor Pezzetti poco fa ci spiegava il ruolo orribile, sconcertante che avevano i medici all'interno del lager nazista di Auschwitz-Birkenau, questa perversione, no, della scienza che era messa al servizio di una ideologia di morte. Ecco, come medico che riflessioni le vengono? Poi, tra l'altro, come medico di confessione ebraica.
Ebraica, e sono psicologa in realtà. Penso, guardi, quando abbiamo fatto la giornata di preparazione alla nostra partenza, sono rimasta molto colpita dalle descrizioni di Pezzetti. Perché questo ruolo del medico che ha questo potere decisionale sulla vita o sulla morte delle persone non era mai stato enfatizzato in questa maniera. Quindi è stata una cosa molto toccante, e mi sembrava assurdo quanto la professione si è dovuta inginocchiare al servizio della politica, al servizio del regime, ecco, e quindi viene meno quello che è il principio proprio del medico, di salvare le vite.
Quanto questa memoria è importante oggi anche per la vostra professione?
Tantissimo, io penso che ci sono tanti giovani che rimarranno veramente colpiti, e che è importante per ogni giovane medico e anche ricercatore toccare con mano quello che non dovrà mai essere fatto nella vita e nel mondo.
Io la ringrazio molto per la sua testimonianza, grazie dottoressa Caviglia, davvero buon viaggio.
Grazie a voi, arrivederci.
Era Stefania Caviglia, psicologa e psicoterapeuta dell'ospedale Bambino Gesù, come avete sentito un medico di confessione ebraica che partecipa al viaggio organizzato dal Bambino Gesù e dall'Israelitico con il coordinamento della Fondazione Museo della Shoah ad Auschwitz-Birkenau dall'8 al 10 novembre per l'iniziativa La Shoah dei Medici. Questo viaggio è stato il tema della prima parte della nostra trasmissione di oggi, al di là dialoghi e racconti. Torniamo in diretta con voi tra pochissimo per parlare di Bob Dylan.